Lituratea, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Come avrete immaginato dalla sigla, stiamo per ascoltare la nuova rubrica di Giorgia che si intitola Fantater e si occupa di letteratura fantastica. Quindi io non me la sento di rubarle più tempo e passo direttamente a lei il microfono. Prego, cominciamo Fantater.
Benvenuti nelle Fantaterre, regno di cui io per ora sono regina e unica abitante.
Incontrastata.
Esattamente. Dove si narra del fantastico in pillole. Questa rubrica nasce con un intento molto preciso, provare a confutare una teoria del filosofo Benedetto Croce, niente po' di meno per iniziare tranquilli, che negava al fantastico un posto nella letteratura alta e per molti anni ha tenuto la critica italiana lontana da questo genere. Egli riteneva infatti che il fantasy fosse incapace di descrivere la realtà, non fosse una vera e propria conoscenza, quindi il lettore non maturava esperienza, non apprendeva attraverso il fantasy. Tanto che autori importantissimi del Novecento italiano, come Buzzati, Calvino o Landolfi, scrivono opere con elementi chiaramente fantastici che noi oggi rimanderemmo a quel genere. Il soprannaturale e il simbolo hanno un posto importante comunque nella loro narrativa. Tendevano ad attribuire però alle loro opere immaginative il titolo di letteratura filosofica o sperimentale, mai fantascientifica o fantasy, prendendo così le distanze da un genere che ai tempi era inviso ai critici e anzi disprezzato. In Italia, tra l'altro, la situazione ancora oggi è ben diversa rispetto all'estero, dove il muro tra letteratura alta e fantasy è già stato in parte abbattuto. Infatti il fantasy in Inghilterra, in America, anche in Francia ultimamente, è materia di studi accademici, di saggi critici, ha un suo posto nel panorama universitario anche, mentre qui è ancora un genere molto marginale, spesso associato esclusivamente alla letteratura per ragazzi. In realtà è un genere antico quanto la letteratura stessa, si evolve e prende spunto dalla mitologia. Non devo ricordarvi io che nell'Odissea ci sono maghi, streghe, giganti con un occhio solo. Quella greca, quella romana, quella biblica addirittura, quella indiana, asiatica, ormai rubano da dove possono rubare. Andiamo avanti, cosa troviamo? I cicli arturiani, che ci hanno donato la figura di Mago Merlino, uno dei più iconici maghi della nostra storia. A loro volta hanno ispirato le epopee italiane, quindi troviamo l'Orlando Furioso con maghi e illusioni. Possiamo dire però che il genere fantastico moderno, come noi lo conosciamo, prese inizialmente piede durante il Settecento, dove cresce la popolarità di racconti immaginari di viaggio, come i famosissimi viaggi di Gulliver di Swift. Ed è solo nel periodo tra 800 e 900 che nasce il fantasy per l'infanzia, assurdo da pensare visto che oggi viene recluso quasi solo a quello. Muove i primi passi infatti dalla fiaba popolare e si sviluppa con classici come Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan, Il Mago di Oz, quindi ormai libri che conosciamo tutti. Quindi eccoci qua con uno dei compiti più difficili del mondo, cioè provare ad abbattere pregiudizi. E quelli che avvolgono questo genere sono molti. Quindi parleremo di novità editoriali, autori del panorama contemporaneo di anni di nota e proveremo a spiegare perché il fantasy sia invece un genere serio abbastanza da essere considerato letteratura a tutti gli effetti, non di serie B. Ho deciso di partire con un'autrice fresca di stampa qua in Italia, ma che all'estero è già considerata da anni una delle madri contemporanee dello young adult. Cioè Leigh Bardugo e il suo Sei di Corvi, uscito ad ottobre per Mondadori, ma in realtà risalente al 2015. Sei di Corvi è il primo libro di una duologia che comprende anche Il Regno Corrotto, anch'esso pubblicato da Mondadori appena un mese dopo, quindi a novembre, grazie comunque Mondadori, e spero di parlarvi nella prossima rubrica appunto del secondo volume. Le vicende di questa saga si svolgono all'interno di un universo che la Bardugo costruisce ormai da anni. Esiste infatti una trilogia precedente, Shadow and Bones, iniziata nel 2012, ambientata nello stesso mondo di cui parliamo oggi, ma in coordinate spazio-temporali differenti. L'universo Grisha, così viene chiamato questo universo dove si muovono i nostri personaggi, è una terra molto simile alla nostra, ma dove esiste la magia e alcune persone, e solo alcune, questo è importante, hanno dei poteri particolari, sono in grado di controllare la materia, il corpo, gli elementi, e loro vengono chiamati appunto Grisha. guida pratica al lettore. Ogni saga si può leggere in maniera autonoma, quindi Sei di Corvi è fruibile anche se per chi non conosce Shadow and Bones, la trilogia precedente, che tra l'altro in Italia non è ancora stata pubblicata, ma arriverà nel 2020, sempre grazie a Mondadori, con tutti e tre i romanzi.
Sempre grazie a Benedetto Croce.
Tra l'altro, sì, che si starà rivoltando nella tomba.
Sì, è un po' il convitato di pietra di questa situazione.
Sarò completamente spoiler free, essendo la trama ricca di colpi di scena uno dei pregi della narrazione della Bardugo, quindi non voglio togliere a nessuno il piacere di urlare plot twist nel momento più inaspettato, quindi mi limiterò ad alcuni accenni. Ci troviamo a Ketterdam, che è una città ispirata all'Amsterdam del XVII secolo, e i nostri protagonisti sono sei ragazzi con una missione impossibile. E fin qua sembra la classica trama cliché da romanzo fantasy. Loro devono entrare in una prigione, praticamente inviolabile ovviamente, per liberare uno scienziato ricercato da diversi stati ed eserciti per la sua capacità di sintetizzare una droga che amplia i poteri dei Grisha in modo considerevole, quindi una cosa molto pericolosa nella società in cui ci troviamo. Perché questi ragazzi fanno questa cosa? Per i soldi, la ricompensa, i piccioli, i denè, insomma, avete capito. Immaginatevelo, insomma, come un Ocean Eleven, quella famosa saga di ladri con George Clooney, ma con un pizzico di magia e gente molto più pericolosa. Infatti, nonostante sia un romanzo per un pubblico di ragazzi e adolescenti, è molto crudo nelle immagini che descrive, come viene tratteggiate certe scene di violenza, e anche le tematiche sono molto pesanti, possiamo dire, ma forse questo è proprio uno dei pregi, dopo ve ne parlerò meglio. La struttura del romanzo aiuta l'intreccio, perché noi assistiamo alla vicenda seguendo un narratore in terza persona, che alterna però sei punti di vista differenti. Per chi avvezzo al genere riconoscerà sicuramente il debito della Bardugo con l'opera di George Martin, l'autore di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che appunto i suoi tomoni di 700 e 1000 pagine si snodano con i punti di vista di tutti quanti i personaggi. Punto forte di Sei di Corvi è proprio la caratterizzazione e stratificazione di questi personaggi, di cui adesso vi accennerò brevemente. Katz Brecker, che è il protagonista, almeno dal mio punto di vista perché è il mio personaggio preferito, è ladro noto come Mani Sporche, giovane al comando praticamente di un'organizzazione criminale, arguto, sagace, cattivissimo, si merita solo l'ogni bene, nonostante sia un personaggio cattivo, perché siamo stufi dei personaggi solo buoni, e ha a che fare con un forte disturbo post-traumatico da stress. Ed è molto interessante come l'autrice affronta il tema durante l'evolversi dei libri, in un modo secondo me non banale e non facile da fare. Poi abbiamo Inej, che è un ex acrobata che ha deciso di usare i suoi talenti per fare la spia, ed è fidata di Katz, ovviamente. Abbiamo Jesper, che è un tiratore impeccabile, con però il piccolo vizio del gioco d'azzardo, che sicuramente in un clima del genere può portare solo guai. Abbiamo Wylan, figlio di un ricco, ricchissimo mercante, scappato però da casa e che ora si diletta con gli esplosivi. Abbiamo Nina, che è una griscia, quindi l'unico personaggio nel nostro gruppo che ha effettivamente i poteri e sa controllare il cuore delle persone, non in senso emotivo, romantico, in senso proprio fisico, può fermarti il cuore, quindi una persona da non mettersi contro.
E oggi poi sono solo persone
cattive,
con le quali
sì,
non bisogna mettersi contro, dalle nostre prime due recensrici a Croce in avanti.
E poi abbiamo Mattias, che è un Duskelle, cioè un personaggio che caccia e uccide i Grisha. Possiamo dire che è l'estremista, è uno degli estremisti della società, cioè quelli che si dilettano e fondano tutta la loro religione, la loro società nel cercare le minoranze e farle fuori.
Difendono la purezza della razza.
Esattamente.
Di qualche tipo.
Okay. La cosa che può sembrare strana all'inizio è che non sono quelli coi poteri che ce l'hanno o sono contro quelli che invece sono senza, ma sono quelli senza ad avercela con gli speciali, possiamo dire così. Una logica forse ribaltata rispetto a dei cliché a cui siamo più abituati. Tutti loro crescono e si evolvono durante il romanzo, devono superare traumi e background diversi tra di loro, ma sono uniti dal nome che loro stessi si danno, cioè gli scarti, e al grido di nessun rimpianto, nessun funerale, buttano tutti se stessi in questa avventura rocambolesca. Leigh Bardugo scrive di temi importanti come le minoranze, le diversità culturali e sessuali, il consumo di droghe, il disturbo post-traumatico da stress, e riesce ad avvicinare i giovani a queste questioni in modo azzeccato, secondo me con un buon romanzo scritto bene ed adeguato al target. Nonostante sia appunto adeguato a giovani di 17 anni, è perfettamente godibile da adulti, ed è questo una delle forze del genere fantasy, cioè che romanzi che hanno della magia, dei simboli, delle metafore in fondo, che risultano magari più scure, più misteriose agli occhi dei bambini, sono adeguati alla lettura anche di un pubblico adulto, proprio perché riescono a scorgere e a comprendere meglio quello che questi simboli vogliono dirci. Quindi ne sono stata piacevolmente sorpresa e ho divorato l'intera duologia, di cui appunto spero di parlarvi nella prossima puntata anche del secondo volume. Ora aspetto la serie TV perché Netflix ha acquisito i diritti dell'intero universo Grisha, quindi ha detto li compriamo tutti, quindi molto presto vedremo le vicende anche sul piccolo schermo, quindi probabilmente sarà anche la fortuna dell'autrice che riuscirà a farsi conoscere a un pubblico molto più ampio. E ora vi saluto, vi aspetto al prossimo appuntamento di Fantaterre e vi lascio con una frase di Michela Murgia che decide di toccarla molto piano e dice: chi dice che il fantasy è una lettura leggera, forse ha un cervello leggero.
Ecco, la tocchiamo pianissimo in chiusura di questa puntata. Noi ringraziamo assolutamente Giorgia, la ringraziamo soprattutto per aver introdotto questa nuova rubrica e la malediciamo un po' perché ci ha lasciato a metà, quindi non vediamo l'ora di sentire la prossima parte.
Litturatea, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.